Allora, mai come in questo momento ci sembra attuale la pubblicazione di questo libro, un libro storico fondamentalmente, ma di analisi anche. Dici tu innanzitutto come nasce e perché dal XV secolo al XXI secolo si è deciso di raccontare la violenza contro le donne nella storia.
Allora, domanda non semplice. Diciamo che il libro nasce all'interno di un lavoro che diverse storiche stanno conducendo da ormai direi 10-15 anni in maniera particolarmente attiva e facendo soprattutto riferimento a quelle che sono le attività della, della Società delle Storiche, che è un'associazione di, nazionale che raccoglie storiche, insegnanti o anche studiose indipendenti che lavorano sulla storia delle donne e di genere. E diciamo ormai da 10-15 anni in maniera più diciamo intensa si sta lavorando sul tema della storia della violenza e lo si è fatto attraverso pubblicazioni su riviste, attraverso convegni, seminari e in ultimo appunto questo volume che è un po' il frutto di un lavoro collettivo e raccoglie in parte gli atti di un convegno che c'è stato nel 2015 proprio alla Casa delle Donne e alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, organizzato dalla Società delle Storiche. Dico in parte perché poi invece altre riflessioni sono state aggiunte e messo a punto e però appunto è un libro che ci è sembrato molto molto urgente è necessario fare per diverse ragioni, in parte lo spieghiamo già nel saggio introduttivo. Diciamo la principale è che la storia è continuamente evocata nel dibattito pubblico quando si parla di violenza contro le donne e però viene evocata in maniera diciamo delle volte superficiale, delle volte contraddittorie e dicendo cose anche di segno opposto, per cui si dice per esempio che la violenza contro le donne è qualcosa che ha una storia millenaria ed è sempre uguale a se stessa, non cambia nulla, e in altre circostanze invece sentiamo dire che c'è stato un salto nella storia della violenza in tempi recenti e quindi diciamo partiamo da un dato molto semplice che in molte e in molti ci chiediamo quale sia la storia della violenza, per cui cosa si può dire di un fenomeno che è entrambe le cose, un fenomeno secolare che ha una storia millenaria, ha dei caratteri strutturali, vale a dire che effettivamente sembrano come dire non mutare nel tempo e invece poi ha tutta una serie di corredi che cambiano continuamente nel tempo a seconda dei contesti, a seconda delle epoche storiche, ci sono delle accelerazioni, ci sono delle battute d'arresto, diciamo c'è il mutamento storico. Allora un lavoro di ricerca e di riflessione che potesse aiutare a come dire a orizzontarci rispetto a un fenomeno che purtroppo ancora oggi viene molto trattato come un'emergenza sociale e che invece come dire non è affatto un'emergenza se diciamo consideriamo il fatto che la definizione di emergenza è qualcosa che irrompe improvvisamente, ha un carattere transitorio e invece appunto la violenza non è la violenza maschile contro le donne, la violenza di genere non è un fenomeno affatto transitorio, affatto come dire temporaneo, né che irrompe improvvisamente e quindi che ha una storia che va capita perché può aiutarci a come dire trovare delle misure di contrasto veramente efficaci. E diciamo non vorrei dire troppe cose tutte insieme, però mi sembra importante dire una cosa, che lo sguardo storico, la prima cosa che smonta dell'approccio che spesso ci propongono nel dibattito pubblico è questo carattere quasi naturale della violenza maschile, cioè come se fosse qualcosa che è ancorato a un'identità, a un'istintualità, a una natura maschile appunto naturalmente violenta e che invece appunto con una riflessione grossa che ovviamente era già iniziata con il movimento femminista degli anni 70, quello che fa la storiografia delle donne è rimettere al centro il carattere come dire di costruzione sociale e culturale della violenza, vale a dire la violenza non è qualcosa che attiene alla natura maschile, La violenza è qualcosa che attiene alla strutturazione dei rapporti tra uomini e donne nella società, cioè la violenza è una manifestazione di come si strutturano i rapporti tra i sessi, non è qualcosa che attiene all'uno o all'altro sesso per natura, ma è, diciamo, va ancorata a una dimensione sociale, a una dimensione storica, senza cui noi non affronteremo mai alla radice il fenomeno.
Allora, questa tua presentazione del libro avviene in una giornata in cui le compagne, cioè le donne di Non Una di Meno, si trovano sotto il Messaggero per una campagna che stanno facendo, il Messaggero, ma come anche altri tanti media, stanno facendo, contestualizzando la violenza sulle donne a alcune volte a una questione di etnia, per cui l'immigrato, per cui l'emarginato stupra il maschio sempre, e dall'altra come una campagna, appunto, anche per esempio quella, l'articolo della Scaraffia, per cui le donne sono troppo libere, per cui le femministe hanno insegnato alle donne a non farsi più difendere dagli uomini. Che ci puoi dire questo, sì, anche un po' storicamente?
Dico che ci sono tantissime cose che in questa campagna del Messaggero meriterebbero attenzione, quasi vigilanza da parte delle donne. E la prima, tra l'altro, dico per inciso che la Scaraffia è una storica, quindi diciamo il servizio che ha reso con l'editoriale, con l'articolo che ha scritto sul Messaggero qualche giorno fa, è a mio avviso particolarmente pieno di responsabilità, cioè è una storica, quindi avrebbe potuto avere uno sguardo sicuramente più profondo. La cosa che secondo me è la prima da dire, che a me ha destato preoccupazione in quell'articolo e in tutta la campagna, un manuale per l'autodifesa, per la difesa delle donne, è il fatto prima di tutto che quando parliamo di violenza continuiamo a parlare di donne, e questa io la ritengo la prima cosa gravissima che viene fatta sui mezzi di comunicazione e sui mezzi di informazione e in generale nell'arena politica. Noi non puntiamo mai lo sguardo sugli autori della violenza, sulle circostanze in cui la violenza si genera, sui contesti che generano violenza, ma continuiamo a essere ossessivamente attenti a quello che le donne fanno o non fanno quando sono vittime, anche se poi questa parola appunto è molto va presa con molte cautele, di violenza. E allora già per esempio questo spostamento di sguardo, passare quindi dall'attenzione sulle donne all'attenzione a parlare di maschi, a parlare di contesti, a parlare di società e di quali relazioni è frutto la violenza, credo sia la prima operazione da rimandare al mittente quando si impiantano campagne di questo tipo, che è, diciamo, anche forse la condizione senza cui non si può procedere, perché se noi continuiamo a parlare di violenza parlando di donne abbiamo proprio sbagliato tutto, e intendo con un noi sociale, la nostra società. E che dire del fatto che la violenza venga strumentalizzata politicamente per una contesa tra stati, tra clan, tra etnie, tra gruppi sociali, tra classi, tra fazioni politiche? Anche questo, diciamo, è per esempio un tema grosso che attraversa il libro che abbiamo messo su, perché diciamo la violenza contro le donne ha sicuramente due ambiti principali di irradiazione. Uno è la famiglia, ed è la famiglia di origine patriarcale e che poi ha assunto sia altre forme nei secoli, ma che continua a essere il principale luogo di produzione e di irradiazione, perché dalla famiglia si dissemina nella società, della violenza contro le donne. Quindi uno è questo. L'altro tema grosso che appunto abbiamo cercato di mettere a fuoco nel libro è proprio la dimensione politica della violenza, vale a dire quanto la violenza contro le donne viene usata nei discorsi pubblici proprio viene usata strumentalmente per fini, chiamiamoli politici, ma anche per una serie di interessi molto eterogenei. Diciamo, questo, volendolo discutere in pochissime parole, lo potremmo legare alla questione di quanto le donne siano incarnazione poi della rispettabilità e della comunità.
Ok, su questo ci torniamo, perché siamo in collegamento telefonico con Tamara Bartolini. Ciao.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Allora, oltre a Educare le Differenze, questa fine settimana ci sarà anche un festival, il primo festival delle scrittrici a Roma, che si chiama Inquiete, che si svolgerà al Pigneto, tra la biblioteca Goffredo Mameli e la libreria Tuba, e inizierà domani pomeriggio proprio da te. Volevo insomma un po' che ci illustrassi che scrittrici ci saranno, insomma anche la bellezza e per la prima volta anche dar voce a tante donne che scrivono, ci sembrava insomma un'occasione molto importante.
No, poi mi sembra bello adesso, appunto, immagino che stiate parlando della manifestazione di oggi, del 28, insomma, delle strade sicure fatte dalle donne, no? Che l'attraversano con i loro corpi, con quello che sono. Penso che sono delle giornate proprio importanti, perché appunto portando avanti in diversi modi. Ieri al Palazzo delle Esposizioni c'era tutto una conferenza proprio sulla violenza invece sul parto, e qui invece parliamo di cultura, ma stiamo parlando sempre di tutte queste cose insieme. E quindi sono felicissima domani di aprire questo festival, perché è un altro pezzo di strada aperta e liberata da parte delle donne, insomma è un dare voce alla scrittura fatta dalle donne, e questo festival per me è un grande salto di desiderio fatto da tutte le organizzatrici. Penso a quello che hanno scritto Barbara, Viola, Francesca, Barbara e Maddalena, no? Durante la presentazione scrivono è la risposta a chi pensa ancora che le donne raccontino storie minori, siano protagoniste solo in seconda serata, non trovino spazio nella permanenza. E allora noi con questo, perlomeno questo inizio e con questa chiamata appunto ad aprire il festival con un piccolo reading, abbiamo pensato proprio di fare un omaggio a questo, cioè chi sono queste donne che scrivono, cosa fanno dentro la loro stanza, ripartendo proprio da Virginia Woolf e da quella stanza tutta per sé, no? Di cui lei ci parla, una stanza che fosse tutta per sé, la stanza che ci ha lasciato in eredità tutta per noi, di cui anche ancora oggi abitiamo in questo tempo che, come stiamo vedendo, è apparentemente liberato, ecco. E questo festival ci parla anche di questo, e abbiamo un po' indagato tra tutti i romanzi che ci saranno. Se volete vi faccio proprio un po' un viaggio itinerante, un po' quello che abbiamo fatto noi. Siamo partiti dall'Enciclopedia della Donna di Valeria Parrella. E io, se volete, proprio faccio un anticipo del reading in cui attraversiamo appunto le storie di tutte queste autrici. Allora appunto partiamo da questa Enciclopedia della Donna per consegnare una dichiarazione di libertà alle donne a chi le ama, un invito a prenderci davvero ciò che vogliamo in tutte le stanze aperte e chiuse della nostra vita, per poi magari andarcene lontano e fuggire nel romanzo di Chiara Rapaccini, che è Byres, spogliarsi poco a poco di strati, di convenzioni, di certezze, di sicurezze anche, no? Che sono una sorta di buccia di cipolla in cui veniamo spesso avvolte, perdendoci magari alla ricerca di terre promesse. Perché non c'è, insomma, c'è un momento anche per quello, e magari ci si perde, che ne so, al centro di una città antichissima, ricercando le tracce nei frammenti di una memoria familiare. Penso al romanzo di Rosa Mordenti, al centro appunto di una città antichissima, che appunto indagando nelle strade di Roma, nei ricordi di una generazione, ci porta un pezzo di se stessa, della sua storia e della nostra storia, anche della resistenza. E quindi ho pensato che un po' come ci insegna Rialai, no? La grande artista, si prova a ricucire il mondo così, col cuore e con l'intelligenza delle donne, però per farlo di solito c'è bisogno di un grande, come dire, di un grande coraggio, di nudità, e le donne lo fanno, diventano, penso al romanzo La femmina nuda di Elena Stancanelli, diventano appunto nude, si spogliano davanti a una loro amica, magari anche solo scrivendole una lettera, dicendo tutto senza pudore, anche i dettagli più ridicoli, le morbosità, le ossessioni, di questo parla questo romanzo, e tutto quello che sta scritto sul nostro corpo, che parla e a volte ci parla, anche quando il corpo entra in un altro tempo, che è il terzo tempo della vita, ed è un altro romanzo ancora di Lidia Ravera, per poi raccontarci magari proprio in quest'altro terzo tempo di racconti e di memorie, di chi l'ha segnata la storia, come pensa la ragazza con la Leica che sta uscendo proprio ora, il romanzo di Elena Janeczek, che racconta la storia di Gerda Taro e questa fotografa straordinaria che ha raccontato la guerra di Spagna, che spesso non viene ricordata alla pari dei suoi altri compagni fotografi, e invece insomma è una donna piena di gioia, di vivere, di sete, di libertà, e insomma è come un po' dire non ho paura di dire il mio nome, e ci sono altri romanzi in questo festival che parlano anche di questo, e magari appunto di non aver paura di dire il proprio nome di bambina e raccontare di essere stata magari la più amata, il titolo del romanzo di Teresa Sabatti, e per questo forse anche la più impreparata alla vita. E allora dire che per guarire bisogna avere il coraggio di immergersi nel liquido amniotico dolce e velenoso della propria infanzia, perché poi si torna sempre un po' indietro a questo luogo ancestrale, per guardare però più lontano, diventare curiose, selvatiche e meno principesse. C'è il romanzo Mi chiamo Sara, vuol dire principessa, di Violetta Bellocchio, e però così dicendo che non si vuole più dipendere da nessuno. Forse si rischia di ritrovarsi magari un po' mitomani, certo, ma almeno sicure del nessuno, del fatto che non avrai altro Dio all'infuori di te, e anche questo è un altro romanzo. Siamo tutti in mano il Santonio, un libro di Chiara Lalli, che ci fa fare ancora altri viaggi, e anzi ci aggancia direttamente al fatto che se sei nata rinoceronte basta mettersi in viaggio e magari trovi qualcuno che ti presta le ali e ritrovi finalmente la libertà. E qui c'è questo racconto bellissimo di Giova Scego, Prestami le ali, storia di Clara la rinoceronte, fino ad arrivare a Il tuo nome è una promessa di Anilda Ibrahimi, no? E dirci che la storia è una storia a volte anche di false verità, e che magari ci sono paesi da cui si scappa che diventano una prigione, e invece il proprio nome diventa proprio una promessa di vita, perché, e questo è un po' il cucire che ho fatto anche raccontando tutto, dentro le stanze tutte per sé della nostra Virginia accade la vita, accade la lettera, accade che si perde tutto e si ricomincia una nuova vita, si ritorna alla vita come le donne sanno fare, si diventa arminuta, ed è il romanzo bellissimo di Donatella di Pietrantonio, e la ritornata. E per fare questo però ci vuole infinita cura e ascolto profondo delle radici del proprio corpo e della propria terra. Questo è quello che sanno raccontare le donne. Il Festival Inquiete lo ritrarrà con tante altre cose, oltre a tutte le presentazioni. C'è un bellissimo angolo anche dedicato alle bambine e bambini, e anche al omaggio alla molte scrittrici che non ci sono più, ma a partire da dire ci sono voi. Ecco, spero di aver così restituito questo viaggio letterario.
Perfetto, sì, molto, quindi lo ricordiamo a partire da domani pomeriggio alle 18 dalla Biblioteca Goffredo Mameli, che si trova a Via del Pigneto 22, e alla Libreria Tuba a Via del Pigneto 39, e ci sarà questo Festival delle Scrittrici, 3 giorni insomma per chiacchierare, ascoltare, interagire di libri scritti dalle donne e di omaggio a donne che hanno scritto i libri, come dicevi tu, che non ci sono più, di libri per le bambine, per i bambini, di tante letture e di tanti racconti, e appunto Tamara Bartolini aprirà proprio con una compagna di stanza, proprio un omaggio al festival e alle scrittrici del festival. Allora, Tamara non ci sente più, però insomma ha raccontato abbastanza bene quella che sarà la il suo reading, le sue letture insieme a Michele Baronio, con la collaborazione di Margherita Masè. Appunto, domani alle 18:30 aprirà questo festival delle scrittrici. Allora, noi riprendiamo un attimo anche con Laura Schettini, siamo qua presentando anche il libro La violenza contro le donne nella storia, che verrà presentato anche questo sabato alle 12:30 invece all'interno di Educare alle differenze qui alla scuola di Donato a Piazza Vittorio. Altri temi di questo libro?
Allora, diciamo che il libro, dico brevemente perché mi sembra importante oggi lasciare spazio a queste manifestazioni che sono in corso e che poi sono veramente molto in assonanza con il lavoro portato avanti nel libro. Allora, dico brevemente, il libro è composto da 14 saggi, è un libro che si focalizza sull'Italia, però su epoche diverse e su aree geografiche diverse, e quindi permette una carrellata della storia della violenza, come dicevo prima, dalla dimensione e dall'articolazione della violenza dentro le famiglie e dalle famiglie alla società, a tutto quello che è il discorso pubblico sulla violenza e l'uso politico della violenza contro le donne. Quindi pensiamo a per esempio l'invenzione dello stupratore come una figura appartenente solo alle classi degradate della società a fine 800, e quindi una lettura della violenza in chiave classista dalle classi borghesi di quel tornante storico, fino agli stupri di guerra nella ex Jugoslavia, Ruanda, e al lavoro fatto dalle agenzie internazionali e dalle donne che lì operavano perché si mettesse a tema questo tema degli stupri come arma di guerra, si mettesse a tema e si aprisse una riflessione su come sia possibile che lo stupro di massa e a quali valori, a quale appunto veramente simbologie si ancora questa idea che stuprando una donna si possa attaccare una comunità nazionale nemica o come dire inquinarla. Quindi dicevo 14 saggi che spaziano molto, spaziano dalla Bologna del 400 anche alla storia per esempio della legge voluta dal movimento femminista contro la violenza sessuale, legge approvata solo a fine anni 90 e che per prima porta in Italia la violenza sessuale come reato contro la persona e non contro la morale come era stata fino a quel momento. Per cui dentro questo libro c'è anche una storia della norma, c'è una storia del diritto e di come il diritto si è rapportato alla questione della violenza sessuale. Pure questo è un tema di grandissima attualità, vediamo quello che sta succedendo e continua a succedere nei tribunali, cioè se il tribunale è stato per esempio uno dei luoghi in cui il movimento femminista degli anni 70 si è più impiantato per combattere contro la cultura della violenza sessuale, mettendo diciamo sotto accusa, è proprio il termine forse più corretto, quella che era la procedura giudiziaria, ma anche come dire la cultura che faceva della vittima dello stupro il soggetto che nell'aula di tribunale si doveva difendere e doveva dimostrare la propria innocenza. Se negli anni 70 il tribunale è stato un luogo di conflitto fortissimo scelto dalle femministe, e oggi diciamo la situazione drammaticamente non è ancora cambiata, non è cambiata, basti pensare a quello che è successo all'Aquila, per cui l'avvocato difensore di uno stupratore si può permettere di denunciare delle donne per diffamazione perché appunto coinvolte nella vicenda e nella rete di solidarietà attivata intorno alla donna. Non c'è bisogno che rifaccio io qui la storia perché da questi microfoni se n'è tanto parlato, oppure pensiamo alla vicenda di Torino che avete appena evocata, però certamente i tribunali e tutto quello che è il discorso legale, ma anche la procedura giudiziaria che si attiva e che lavora intorno al tema della violenza è uno snodo importante, fondamentale, su cui bisogna continuare a mantenere l'attenzione molto molto alta. Io non aggiungerei altro e rimando ai prossimi appuntamenti, sperando soprattutto che siano occasioni di riflessione collettiva e di fruizione di un lavoro che noi abbiamo cercato di portare avanti collettivamente per restituirlo al